Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti e benvenuti a Mebius, ciao Chiara.
Ciao Federico, eccoci qua.
Partiremo con un lancio di un satellite nel quale abbiamo una certa parte, in modo un po' particolare, insomma, adesso spiegheremo, cioè coinvolta Paola Rebusco, nostra corrispondente.
Ah, quindi un piazzecore, come direbbero a Napoli.
Aspettate che capite. Poi cosa arriva?
E poi invece indaghiamo un pochino, ripercorriamo in un viaggio tra le tecnologie, quelle che sono stati i percorsi, le innovazioni che hanno influenzato i nostri ambienti di vita, quindi la casa, ma anche la città, le strade e tutto quanto. L'illuminazione pubblica e così via, da un libro molto interessante che andremo a raccontare.
Via! Possiamo definirlo un gradevole ritorno. Paola Rebusco, la nostra corrispondente da Boston, è un po' che non ci sentivamo. Paola, come vanno le cose? Tutto bene?
Sì, benissimo. Ciao Federico, ciao a tutti. Per fortuna riusciamo a parlare nonostante la neve.
Perché lì è pieno di neve adesso.
Siamo sommersi, mamma mia, non ne posso più.
In questo frattempo tu hai fatto una bambina, ma la tua famiglia è andata anche nello spazio, anzi...
La cosa è,
non tutta, la bambina è a terra, ma tuo marito è un ricercatore nel campo delle ricerche spaziali, adesso ci arriviamo. Potremmo anche dire che quello di cui stiamo per parlare, ecco, se stesse accadendo in questo momento, in un modo anche abbastanza intenso, noi non riusciremo a fare questa trasmissione, questa trappola, questo gioco, lo chiariamo fra poco, ma anzi, comincia a dare tu i titoli. Che cosa dovrebbe accadere?
Beh, allora, per fortuna qua c'è una tempesta di neve e non una tempesta solare. Il sole emette continuamente un flusso di materia e radiazione elettromagnetica,
sì,
che noi chiamiamo il vento solare.
Mm-hmm.
Di solito noi siamo protetti dal campo magnetico terrestre.
Da questo effetto, sì.
Quindi non ci sono problemi. Quando però l'attività solare aumenta, quello che chiamiamo una tempesta solare, allora possono sorgere problemi di telecomunicazione, i GPS.
10, 9, 8, 7,
Paola,
conta la rovescia.
5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off.
Partenza, si solleva.
Falcon takes flight, propelling the Deep Space Climate Observatory on a million-mile journey to protect our planet Earth.
Si chiamava Falcon, Paola. Mm?
Sì, il razzo Falcon e ha portato con sé il Deep Space Climate Observatory.
Sentiamo.
Questo satellite.
Accidenti, eravate proprio vicine. Viaggio di quanto?
Di 1 milione di miglia. È ancora in viaggio. Cioè, oltre 1,5 milioni di chilometri.
Sentiamo.
One minute 13 seconds after liftoff, Falcon 9 will reach supersonic speed.
Dopo 1 minuto e 13 secondi, allora il Falcon raggiungerà velocità supersonica?
Esattamente, sì.
E adesso
Falcon 9 basking in the glow of a sunset.
Altitude 6.5 kilometers, downrange distance 1.3 kilometers.
Sta viaggiando.
599 meters per second.
600 metri al secondo, che sono 2000 km all'ora, eh?
Eh sì.
Standing by
to pass through the maximum. Alla velocità supersonica?
Ecco Paola, qui e adesso possiamo sfumare questa cosa emozionante, era la partenza di questo satellite che adesso descriviamo. Dice che stanno per superare il valore massimo della pressione aerodinamica. Questo cos'è? Un passaggio verso il supersonico?
È un modo per dire che è diventato supersonico.
Va bene, allora siamo rimasti a terra. Il satellite adesso dove si troverà? Cioè il satellite, insomma, il tutto. A che punto sarà di distanza? Quanto ci mette ad arrivare dove deve arrivare?
Ci metterà un centinaio di giorni, però è già a metà strada. È partito l'11 febbraio e per ora sembra che vada tutto bene.
Accidenti, 11 giorni per fare 1,5 miliardi. Va bene, allora descriviamo un po' di più. Questa mission ha diversi obiettivi?
Sì, allora ti racconto intanto la storia, perché è una storia interessante.
Ah, sì.
È nata l'idea, niente po' di meno, che dall'ex vicepresidente e premio Nobel Al Gore.
Quindi tempo fa.
Nel 98, 17 anni fa.
Al Gore aveva fatto quel documentario, Una scomoda verità, era uscito un po' in tutto il mondo, ma era appunto 20 anni fa quasi, 18.
Sì, e Gore ha avuto l'idea di un satellite che facesse fotografie della Terra, mm-hmm. perché voleva che le persone si rendessero conto della fragilità ambientale del nostro pianeta e dell'impatto che abbiamo sul clima.
Beh, e adesso però di satelliti, diciamo, che fotografano la Terra ne abbiamo diversi.
Verissimo, ma il satellite di Gore doveva essere mandato in un'orbita speciale, al punto Lagrangiano, che noi chiamiamo L1. È 1,5 milioni di chilometri da Terra e quello che è interessante è che un satellite in quella posizione può fare fotografie di un emisfero intero in un colpo solo.
Ah, perché è una posizione in cui, diciamo, le movimentazioni nello spazio del nostro sistema solare consentono questa precisione, questa continuità nello scattare le immagini, no?
Quello che succede nel punto L1 è che la trazione gravitazionale tra Terra e Sole è in equilibrio perfetto. E questo consente di rimanere in un'orbita che è distante. Mm. Satelliti che invece sono più vicini, quando fanno le fotografie, vedono solo regioni più piccoline. Hanno mai il quadro completo.
Non hanno mai il quadro completo di un'intera facciona della Terra.
Allora, ai tempi questo satellite si chiamava Triana, come Rodrigo de Triana.
Ah, il marinaio di Cristoforo Colombo, quello che aveva visto, aveva detto terra, terra, che lui era convinto che fosse l'India.
Ecco, esatto, è così. Il satellite di Gore si chiamava Triana.
Sì.
Chiamava. Ma poi, per ragioni politiche, non è mai stato lanciato.
Cioè, è rimasto lì fermo, congelato.
L'hanno completato e quando Bush è diventato presidente degli Stati Uniti nel 2001, il satellite è stato impacchettato, al sicuro, e messo in un magazzino.
È stato lì per tutti questi anni?
Sì, in questo bel magazzino al Goddard Space Flight Center della NASA in Maryland. E poi qualche anno fa la NOAA, che sarebbe l'Amministrazione Nazionale Oceanografica e Atmosferica della NASA, si sono accorti che Triana poteva essere utile. Quindi l'hanno riaperto.
L'hanno riaperto, hanno tolto i veli che lo coprivano.
Ecco, hanno aggiornato gli strumenti chiaramente e poi l'hanno ribattezzato Discover.
Discover. E questo è quello che è partito.
Questo è quello che è partito, però non fa solo fotografie della Terra, ha degli strumenti un po' più interessanti.
Ecco, infatti, ti chiedevo un po' prima, fa anche altre cose, sebbene questa della Terra è importante, però fa altre cose.
Sì, ha 5 strumenti principali.
Va bene, qual è il primo?
Il primo si chiama EPIC, che è una specie di telescopio che fotografa la Terra e monitora la quantità di ozono, aerosol, nuvole e vegetazione.
Tutti quei tipi di problemi che dobbiamo tenere sotto controllo.
Poi il secondo si chiama NISTAR, è un radiometro e misura l'energia riflessa ed emessa dalla Terra. E anche questo è utile per studiare il clima terrestre.
Sempre per il clima. Siamo al terzo.
Poi c'è MAG, che è un magnetometro, e misura i campi magnetici dovuti al vento solare.
Oh, qui cominciamo ad avvicinarci al problema da cui eravamo partiti. Il quarto?
Ecco, il quarto si chiama ESA, è uno spettrometro per elettroni. Praticamente ti dice quanti elettroni arrivano dal Sole e la loro energia.
Pure questo ultimo?
L'ultimo è la tazza di Faraday.
E chi è questo che parla? Sento che, secondo me, è tuo marito, Paola, è vero?
Sì, non sono io. È Mike Stevens, mio marito che ha preso il microfono.
Ok.
Ma è ricercatore.
Ecco. Dove? Dov'è che lavora tuo marito? Ma può dircelo anche lui, Mike?
I work at the Center for Astrophysics at the Smithsonian in Cambridge.
Ok. A Cambridge, presso lo Smithsonian Institute, e lì ti interessi di astrofisica. Tu sei coinvolto in questo esperimento del Falcon?
Sì, lavoro con la tazza di Faraday.
Cos'è la tazza di Faraday? La tazza di Faraday, abbiamo capito bene. Che cos'è?
Sì, la tazza è costituita di un disco metallico dentro una tazza metallica.
E allora? Sei sicuro?
sì,
are you sure? Sei sicuro? Avete mandato su una tazza?
Sì, ma non è la tazza della colazione. Si chiama così perché ha la forma di una cupola, ma è una tazza di metallo che seleziona le particelle nel vento solare in base alla direzione e all'energia. È un strumento specializzato nella misura dei protoni e altre particelle con carica positiva.
Avere tutte queste informazioni sul vento solare, in che modo sono utili? Con come dobbiamo interpretarle?
Il vento solare è pieno di misteri ed è difficile fare previsioni.
Previsioni sulle famose tempeste solari, quindi.
Sì, esatto. Gli strumenti a bordo di Discover raccolgono i dati più velocemente di qualsiasi altro strumento mai lanciato. oltre a poter monitorare il clima spaziale, avremo più informazione per capire i meccanismi che ci stanno dietro.
Ok, allora Mike, buon lavoro, perché adesso comincerai a seguire il lancio. Grazie Mike.
Di niente, grazie a voi.
Paola, ci sei ancora?
Sì, sì, io ci sono. Mike è andato a analizzare i dati.
Ma perché poi in questi lanci bisogna costantemente seguire anche tutto quello che avviene.
Sì, hanno iniziato ad accendere gli strumenti un paio di giorni dopo il lancio. Per ora i dati sono parziali perché Discover non è ancora arrivato al famoso punto L1.
E sta funzionando tutto?
Devono controllare. Funziona, sì. Guarda, inizialmente quando hanno acceso uno dei sensori della famosa tazza di Faraday non dava nessun segnale. Qui c'è stato un po'
panico.
Di panico. Sì. E poi invece ha iniziato a funzionare.
E però Paola, tutto il satellite quanto pesa?
Il satellite con i 5 strumenti che abbiamo detto pesa circa mezza tonnellata, quindi meno di un'automobile. Diciamo, è leggero. Ed è stato lanciato appunto a velocità supersonica.
Problemi nel lancio?
Problemi nel lancio stesso? No, è stato lanciato appunto l'11 febbraio dopo due tentativi falliti. Il primo per un problema tecnico e il secondo per il maltempo. C'era un vento molto forte e quindi hanno dovuto aspettare a lanciarlo.
Paolo, allora direi di chiudere qua. Da questo momento ci date indicazione tu e Mike su come va la missione e praticamente l'appuntamento è tra un paio di mesi, insomma, per incominciare a avere i dati.
Sì, vi daremo un aggiornamento.
Ciao Paolo e buon lavoro.
Sì, ciao altrettanto. Ciao a tutti.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Oh Chiara, noi parliamo spesso di libri, però parliamo di quelli buoni, di quelli che ci piacciono. Questo è proprio un bel libro, eh?
Sì, facciamo un po' la storia del comfort e dell'energia. È il sottotitolo di questo libro che in realtà si intitola Dalla caverna alla casa ecologica. È pieno di aneddoti, di storie, è davvero divertente, con anche molte illustrazioni, quindi questa è la parte anche interessante e divertente. E qui con noi c'è l'autore, insomma, Federico Butera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera Butera, già docente al Politecnico di Milano, però sì, lei da parecchio tempo è uno studioso di tutti gli aspetti che riguardano energia, ambiente, ma nell'area del vivere quotidiano,
anche
la casa,
dal punto di vista culturale,
la
insomma,
strada,
ecco.
No? Dunque questo libro poteva essere di 4.000 pagine, è d'accordo?
Sì, perché si parte proprio dal principio,
dalla caverna, e ha un suo senso. Noi qui non vogliamo mica fare la sintesi del libro, però vogliamo vedere insieme a lei una serie dei tantissimi aneddoti che ci sono qua dentro. Ne abbiamo scelti alcuni.
Qualche invenzione, qualche tecnologia che davvero ci ha cambiato la vita.
Ecco, allora, questo è da che dire. Cosa cominciamo?
Ma io sono subito rimasta incuriosita dalle prime pagine quando si parla dell'invenzione della finestra, di quando viene messo il vetro nella finestra, perché prima o erano murati dentro oppure erano esposti alle intemperie, insomma. Ma la cosa davvero interessante è che si comincia a creare la privacy.
Esatto, sì, questo cambia completamente il modo di vivere la casa. In passato, fino a quel momento, la casa era un posto in cui ci si rifugiava, insomma, era un rifugio più che altro, dove si andava a mangiare, dove ci si riparava dalle intemperie o altro, e si stava tutti quanti insieme, cioè anche la privacy non esisteva perché si stava nel luogo in cui si mangiava o c'era magari un fuoco per potersi un po' scaldare. Con il vetro invece nascono le stanze, ogni singola stanza diventa un luogo in cui tu puoi stare, perché finalmente sei riparato da ciò che non ti piace che c'è fuori, ma hai la luce, che è la cosa fondamentale.
Che è fondamentale. Con la finestra ci si sgancia definitivamente dalla caverna, insomma.
Direi proprio di sì, cioè probabilmente è l'innovazione tecnologica più importante, più critica in tutto il processo di evoluzione dell'abitare fra quattro mura.
Anche un po' di salubrità, perché si poteva comunque aprirla, fare entrare
un po'
d'aria,
isolati.
Anche la funzione del sole, che è importantissima, entrava la luce, entrava il sole, che è igienicamente anche possibile, tant'è vero che è obbligatorio anche da noi nei regolamenti edilizi, è obbligatorio avere un minimo di apertura proprio perché il sole deve entrare,
ha la sua funzione
in linea sempre con la privacy. L'invenzione successiva è stata la tenda. Immagino, no?
Sì. Beh, no, proprio no, la tenda è un'altra storia, quando c'è tenda in una forma diversa, cioè la tenda, la razzo, ma anche un elemento sulla parete, fatto di stoffa o di altro, aveva una funzione di migliorare un po' il comfort all'interno. La razzo, oppure successivamente nell'Ottocento quello che era la stoffa alle pareti, no? E questo è non lo sapevano, ma la ragione è che la temperatura di questa superficie si innalza rapidamente e diventa subito quella dell'aria, e non sei a contatto, cioè non hai il muro freddo perché sei a contatto con l'esterno, e quindi aveva una funzione molto importante anche per questo.
Un po' isolante. Okay.
Dove andiamo adesso? Siamo ai gas illuminanti.
Beh, già il nome gas illuminante mi piace tantissimo.
Ecco, Butera, quello che noi vorremmo sapere è che a un certo momento arriva questa illuminazione generata da una rete, no? Di tubi dentro i quali c'è il gas, e però in tantissimi posti, migliaia di posti dentro le case, nei luoghi pubblici, anche per strada, poi c'è al termine di uno dei tanti tubi una fiammella che fa luce. La domanda è: ma c'erano 20 esplosioni al giorno e le tolleravano?
Sì, come era garantita la sicurezza?
Perché,
ecco.
Madonna mia, una rete di...
Beh, l'incendio era certamente più facile che non adesso, cioè la sicurezza è più bassa, ma il problema era ancora peggiore, nel senso che non soltanto il pericolo di incendio, ma anche il fatto che il gas illuminante ha un contenuto di ossido di carbonio molto elevato, e quindi se si spegne la fiamma e rimane acceso non te ne accorgi, ti addormenti e muori. Cioè, d'altro canto, questo io stesso ricordo che in tutte le città italiane prima degli anni 50, 60, 70, secondo quale città, andando verso sud anche negli anni 80, c'era la rete di gas illuminante, cioè fatta con criteri, con tecnologie vicine a quelle originarie, ed era a base di ossido di carbonio ed era pericolosissimo e si moriva, insomma.
Solo che siamo in tempi in cui c'era della tolleranza rispetto alla sicurezza.
Insomma, si conviveva con la morte in maniera molto più
quotidiana.
Quotidiana, sì, certo. Sì, non c'è dubbio.
Dal gas illuminante andiamo?
Sì, rimanendo sempre sulla luce, c'era un passaggio che mi sembrava molto divertente. Quando si arriva all'illuminazione elettrica, insomma, sembrerebbe che la prima illuminazione pubblica, in qualche modo, sia stata in centro a Parigi, alla Place dell'Opera.
Ecco, esatto. L'Opera e poi la Concordia.
Ecco,
sì.
Questo è interessante. Intanto si è scelto un luogo così affascinante proprio per creare, come dire, la suggestione.
Sì, il fascino.
La suggestione del fascino, è anche perché era un luogo in cui si andava, in cui era molto visibile, e quindi era importante perché era anche una forma di pubblicità che facevano i primi inventori di questa tecnologia. D'altro canto poi non poteva che essere un posto pure molto ampio, perché queste lampade erano intensità elevatissima, rumorose, per cui non si potevano certo usare a bassa quota o per illuminare normalmente un'intera strada. Ecco.
Erano rumorose, ha detto?
Sì, rumorose perché un arco elettrico tra due carboni, e quindi c'era proprio il rumore di questo arco,
una specie di soffio pesante.
Di soffio, di qualcosa che frigge, una cosa così, molto piuttosto pesante, e questo infatti impedì che ci fosse una diffusione in casa, insomma, era soltanto luoghi aperti, questo era un po' l'utilizzazione. Non durò tantissimo perché c'era una serie di problemi di manutenzione di questi oggetti, e poi arrivò Edison, quindi la cosa morì lì, insomma, ecco.
E sempre a proposito, insomma, dell'illuminazione, l'altra cosa interessante, il libro è pieno, appunto, come abbiamo detto, di illustrazioni, immagini e fotografie d'epoca. C'è una bellissima illustrazione della Scala di Milano. Si sceglievano sempre dei luoghi, in questo caso era, se non ricordo male, adesso non trovo la pagina, era sulle prime illuminazioni pubbliche a incandescenza, è corretto?
Esattamente,
ecco.
Esattamente.
Anche lì si è scelto un luogo davvero molto suggestivo, quindi un teatro, però non è la prima volta. Perché si scelgono questi luoghi?
Sempre i teatri, sì, per esempio, proprio perché erano...
Le ragioni possono essere tante. Intanto perché è un luogo topico, emblematico, e sicuramente fa notizia e quindi se ne parla. L'altra ragione è che il teatro, proprio quello che si diceva, sicurezza della illuminazione, odore, perché il gas era maleodorante, certo. ma anche la candela o la lampada ad olio, non è che non fosse profumatissima, no? E allora questa è una cosa importante, e poi perché permetteva di gestire e governare anche l'illuminazione del palcoscenico in una maniera molto, molto più efficace.
Risolveva.
Permetteva il fatto di gestire anche l'intensità, quindi già la lampada incandescenza poteva partire come si fa adesso nel teatro, piano piano le luci si smorzano, farlo con la fiamma era ben più difficile, insomma, ecco.
No, perché ad esempio illuminare un ospedale, una scuola, una stazione sarebbe stato forse decisamente
anche
più utile. Però in questo caso forse era più spettacoloso, e in quel momento avevano bisogno di pubblicizzare l'invenzione.
Esatto, ecco. Perché la pubblicità, perché sono le prime, quindi bisogna pubblicizzarla, farla vedere, far sì che sulla stampa compaia l'informazione.
Certo.
Allora, io chiuderei con quella che è stato uno degli eventi e delle querelle più, come si può dire, anche tragiche, drammatiche nella storia, diciamo, delle energie per l'uso quotidiano. La grande disputa tra Thomas Alva Edison e Tesla, no? Negli Stati Uniti, quando si deve decidere se utilizzare la corrente alternata o la corrente continua. Edison è convinto che si debba usare la corrente continua, e Tesla invece dice che ci vuole l'alternata e vincerà l'alternata. Però qui è avvenuto qualcosa di assolutamente incredibile.
Perché la lotta, fra l'altro, non era ovviamente tanto di questioni di principio quanto di interessi economici. C'era da una parte Edison, che già aveva il suo bravo impero per tutte le altre invenzioni che aveva fatto, insomma, dal fonografo e tutto il resto, e dall'altra invece c'era l'impero di Westinghouse, che sosteneva invece le altre invenzioni, cioè quello appunto Tesla con il suo motore sincrono, degli inventori, se non ricordo male, erano belgi per il trasformatore e così via, quindi era un fatto puramente economico, che però dietro aveva una cosa molto interessante che terrei a sottolineare per entrare nella diatriba: il confronto fra generazione concentrata e generazione distribuita, cioè quel confronto che si sta riproponendo oggi e oggi stiamo andando verso la distribuita comunque, cioè quindi ha perso 100 anni fa, ma sta vince adesso di nuovo, in fondo, il vecchio Edison. Edison, che era un uomo d'affari e basta, senza scrupoli assolutamente, il quale pur di riuscire a imporre la corrente continua si inventò questa storia che la corrente alternata era pericolosa e uccideva, il che è vero e non vero, cioè un fondo di verità c'è, nel senso che a parità di tensione con la corrente non muoio, con la continua non muoio, con l'alternata sì, ma il fatto principale è che con l'alternata devo andare a tensioni più elevate, perché sennò è inutile, questo è un fatto tecnico, no?
Sì.
Allora cosa succedeva? Che lui si organizzò in due modi, in parallelo: da una parte fece mettere un suo uomo come presidente della commissione che doveva cambiare il modo di fare le esecuzioni nello stato di New York, doveva essere un modo più umano e non, che non impiccare
le esecuzioni penali,
quindi
penali,
scelse
e fece in modo che questa commissione, grazie alla pressione del suo presidente, che era un uomo di Edison, decidesse che era la sedia elettrica quella che doveva sostituire la forca, e naturalmente con la corrente alternata,
quindi
dando un'immagine di morte a questa faccenda. Dopodiché, non contento, ogni sabato nei principali incroci della città di Manhattan sistemava una grande piastra metallica, ci legava sopra galline, cani, cavalli e altro, e faceva l'esperimento, richiamava la stampa, naturalmente, grande battage, li friggeva, cioè prima faceva passare la corrente continua e questi animali un po' così rimanevano barcollavano ma non morivano, appena arrivava la corrente alternata friggevano, naturalmente,
e lo show era fatto.
Arrivò a uccidere anche un elefante, che tra l'altro doveva essere ucciso, perché lui, l'elefante a sua volta, aveva ucciso il guardiano in un impeto di ira dell'animale.
E qui ci fu una perfetta congiunzione di marketing, perché mise insieme la sedia elettrica con gli animali, quindi è perfetto.
Esattamente.
E infatti ottenne successo, tra l'altro.
Sì, comunque durò pochissimo, perché il vantaggio economico della corrente alternata, che permetteva di generare energia elettrica in un posto che non dava fastidio, lontano da qualche parte, o addirittura utilizzare quindi le cadute d'acqua. Una delle prime centrali di Westinghouse fu proprio a Buffalo, nei pressi della cascata del Niagara, no? 30, 40, 50 km di linea, ok, con la corrente continua non si poteva fare.
Certo. No, certo. Ecco, sul nostro blog probabilmente, non sono sicurissimo, ma dovrebbe esserci niente poco di meno in giro, quindi lo metteremo sul blog, un filmato di questi spettacoli, credo che sia quello dell'Elefantessa. Un vecchio film del 1905.
Ecco, e poi insomma ricordiamo, tanto per finire, insomma, per ricordare il titolo del libro, Dalla caverna alla casa ecologica, lei nell'ultima parte fa tutta una precisa descrizione su quella che è invece la casa ecologica, la casa moderna, la casa a impatto zero e insomma con tutti i relativi comfort che contiene. Va bene, allora lo ricordiamo, Edizioni Ambiente, Dalla caverna alla casa ecologica, Federico Butera, grazie e buon lavoro.
Molte grazie.
Ma c'era un sacco di roba in più da dire.
In effetti sì, anche il libro, l'abbiamo detto, è ricco di aneddoti, ma in realtà abbiamo una parte, abbiamo l'intervista integrale a Butera,
più lunga,
che pubblicheremo sul nostro blog da lunedì, che trovate come sempre sull'home page di radio24.it. È tutto.
Buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao!